Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Buonasera Diana Espodossi e Nicola Monio, ben ritrovati alla pillola Vaggiù. La scorsa estate Cher Radio ha promosso un corso di formazione e una residenza artistica fuori città, rivolta ai giovani sotto i 35 anni per la produzione di podcast. Il percorso, nato nell'ambito del progetto GIF, Governare il futuro, con il sostegno di Regione Lombardia, ci ha permesso di sperimentare insieme ai ragazzi un'esperienza immersiva tra scrittura radiofonica, registrazione, montaggio e post-produzione. Vi proponiamo oggi due opere realizzate durante la residenza: Destina di Eugenia Giancaspro, dedicata alla lingua dei segni, e Un anno di patriota di Alessandro Scarpella e Daniele Ianiello, dedicata al rischio che la leva torna obbligatoria.
Lui sa che allora più lieve il suo lavoro.
Eugenia Giancaspro, Destino.
Mi vede entrare, lo vedo, mi fissa, lo fisso, mi fissa ancora, lo fisso ancora, mi fa un segno, panico, ripete il segno, lo vedo, mi fissa, lo fisso, mi paralizzo, guardo le mie colleghe e i miei colleghi, ma hanno tutti la mia stessa espressione sparuta, allora faccio l'unica cosa che so fare. Scusi per il ritardo, lui sorride. Sono passati lunghi minuti da quando ha letto le mie labbra, ha capito quello che ho detto, mi ha risposto in segni e io non ho recepito. Riguardo ancora le mie colleghe, i miei colleghi guardano me, i miei colleghi e le mie colleghe guardano lui, lui guarda i colleghi e le mie colleghe, poi guarda me. Qualcuno finalmente esclama: ha detto di sederti. Facciamo tutti un sospiro collettivo di sollievo. Lui è il primo professore universitario sordo italiano. Io, un allieva in ritardo. Destina.
What?
Perché i sordi, spoiler, parlano. Era settembre del 2014. Avevo 24 anni ed ero una ragazza entusiasta. Come vecchietti che scoprono di avere una nuova malattia da raccontare. Avevo trovato la mia nuova passione malsana, la linguistica generale. Me ne andavo in spiaggia a dilettarmi scrivendo ovunque, sulla sabbia con i piedi, il mio nome e cognome in trascrizione fonetica, sventolandomi con l'IPA, la tabella dell'alfabeto fonetico internazionale.
Per alfabeto fonetico intendo l'insieme dei simboli utilizzati per la rappresentazione grafica dei suoni di una lingua.
Insomma, era settembre. O forse era ottobre, ma faceva caldo come se fosse settembre. Ero naturalmente in ritardo. Probabilmente mi ero persa per le calli di Venezia. O, più probabile, mi ero fermata a mangiare un gelato. Alla fine, comunque, arrivo. E prima di sedermi, gli faccio un bel pollice in su con la mia mano destra. Ecco, l'unica cosa che forse non avrei dovuto fare. Un gesto. Lui mi segna che il pollice in su non si fa, che quello è utile per fare l'autostop, semmai, o per ballare il gioca giù.
Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
Ma per dirgli che va bene, devo utilizzare il segno bene. Configurazione manuale F, orientamento del palmo verso il corpo del segnante, movimento verso destra, spazio neutro, espressione facciale neutra.
Bello, senti che bomba!
Ve lo spoilero subito. Per imparare la lingua dei segni italiana servono anni e anni e anni di pratica e di studio.
Bisogna seguire, un corso di primo livello di LIS, prendersi un esamino, poi accedere al secondo livello di LIS, farsi un secondo esamino, per poi passare al terzo, eventualmente alla lingua dei segni italiana, oppure tentare un test di ammissione all'università, una triennale in interpretariato e traduzione in lingua dei segni italiana, e sempre in allenamento con eventi, workshop simpatici e creativi in lingua dei segni italiana.
Per poi scoprire al tuo primo giorno di lavoro che la leva sorda che ti sarà affidata di lì in avanti segna la LSF, la lingua dei segni filippina. Eccola lì. Una sedicenne sorda segnante in carne ed ossa, che segna molto velocemente. Ha i capelli neri lunghissimi ed occhi scuri come il carbone, e nello sguardo l'espetamento di chi si trova in una scuola nuova e non sa minimamente da che parte iniziare. Avete presente essere in un posto nuovo, dove non conoscete nessuno, con un disperato bisogno di informazioni? Ora però, immaginate di essere sordi in un paese a voi straniero e di non saper leggere le labbra di nessuno. E immaginate un interprete di lingua dei segni italiana. Si ritrova davanti una sorda straniera che parla solo filippino, ma non è che lo parla, cioè il filippino manco lo capisce in realtà. Capisce l'inglese scritto e segna la lingua dei segni filippina, che, come dire, è imparentata con la lingua dei segni americana. Insomma, un bel casino.
Le lingue dei segni sono diverse da nazione a nazione.
Oh wow, what a fuck.
Oh wow, what a fuck, non dovete sorprendervi. Le lingue dei segni sono tutte diverse perché diverse sono le comunità segnanti. Le lingue nascono dove ci sono gruppi di persone che comunicano. Perché le lingue dei segni dovrebbero fare differenza?
Gianna è visibilmente ansiosa, non riesce a fare le tabelline, cioè un po' le sa, un po' se le scordate, un po' è in agitazione.
Dimmi cosa ottengo se verso della radice di asfodelo in polvere in un infuso di artemisia.
Non lo sai?
Ma per fortuna Gianna non era la sola sorda in quella scuola dove ci siamo incontrate. Ma c'era anche un'altra sorda, sempre segnante e sempre filippina, Darlene. Sì, potrei definirla sorda, ma un po' assente.
Con chi stai parlando?
Si chiamano così le persone che hanno un buon residuo uditivo, ma sono sorde. Sordastre.
Ma dici a me? Non ci sono che io qui?
Tutto stava procedendo bene, in fin dei conti. Certo, molto lentamente, ma il nostro terzetto linguistico faceva il suo. Tutte imparavamo qualcosa. Io la lingua dei segni filippina, che voglio dire, non si sa mai nella vita. Sempre meglio avere un piano B. E le ragazze invece imparavano vicendevolmente qualcosa. Darlene, che sentiva di più, si impratichiva con le lingue dei segni, che invece conosceva così e così. E Gianna si impratichiva con la LIS, ma imparava anche l'italiano scritto.
Lezione numero 1. A penna sta in coppo tavolo.
A penna sta in coppo tavolo.
Sì, tutto procedeva bene. Ma è proprio nei momenti di pace che si nascondono gli avvisagli della tempesta. Un intrico furibondo di mani con movimenti serrati e suoni sordi. È proprio il caso di dire. Io non ho mai capito i reali motivi di quello scontro in lingua dei segni. So soltanto che c'era di mezzo l'ennesima chat, qualche screenshot di troppo,
una delle due che ha scritto qualcosa di offensivo, molto offensivo, all'altra. Da un giorno all'altro hanno smesso di essere amiche. Ho cercato di mettere pace tra quei due giovani cuori, ma i miei sforzi sono stati vani. È vero, erano entrambe sorde, entrambe venivano dalle Filippine, ma evidentemente non basta per essere amiche. Erano troppo distanti tra loro. Una, disordinata, ribelle, divertente, spensierata, un po' Tokyo Hotel, un po' K-pop, da video ballerecci imitando i BTS su TikTok, Darlene. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea. L'altra, Gianna, molto curata nell'aspetto, gentile, ubbidiente, romantica, stacanovista. Molto meno Tokyo Hotel, molto più Jane Eyre.
Non mi sono sentita esclusa. Sono stata trattata come una vostra uguale.
Perché lo siamo, Jane?
Quello è stato il primo momento di rottura nella vita di Gianna, al quale io ho potuto fare da testimone. Il primo e forse il più innocuo. Perché quello che succederà da qui a pochi mesi sarà molto più spaventoso. Ci saranno vetri infranti, fidanzati ossessivi, corse in ambulanza e del sangue sarà versato. Perché è vero, sordi si nasce o si diventa, ma sordi si può anche rinascere. Quando si prende consapevolezza della propria identità e nel silenzio più profondo si percepisce una voce, un istinto che ti fa dire
Fudge. Fudge.
What? È stata la prima parola pronunciata da Gianna. A 19 anni, circa 4 mesi fa, ma questa è un'altra storia.
Destina.
What?
Perché i sordi, spoiler, parlano.
Alessandro Scarpella e Daniele Ianiello, Un anno da patriota.
Via la mamma e la bambinaia, l'uomo adulto alla naia!
Cioè, per te questa cosa qua va bene?
Sì, certo, è bellissima!
Nel tragico anno del 2004, nel 23esimo giorno del torrido agosto, una legge sanciva la fine di un'era, la fine di un'esperienza ludico-formativa che tutti i giovani in età maggiorenne avrebbero rimpianto per sempre. La Gagliardica leva!
Ciao, siamo Alessandro e Daniele e questo è il nostro podcast.
Eccoli i giovani d'oggi, vagano nel buio dell'incertezza della vita, stufi e lamentosi della noia e del mondo che non li capisce. Non temete, giovani, vi mostriamo la via, la soluzione. Riporteremo la leva obbligatoria. assai i privilegi di questa nobile pratica, dall'impartire rispetto e disciplina al farsi valere dai camerati e non in ultimo l'allontanarsi dal comodo ventre materno. Infine, lavorare per il futuro. Con la naia si impara il mestiere da svolgere per il resto della vita.
Sì, però anche meno.
Ma bando alle ciance e agli sproloqui, vediamo come funzionava la leva, comunemente chiamata naia. Parla un uomo dalla alta esperienza di soldato di leva, che finito quell'anno ha compreso quali sono gli oneri e i doveri di un cittadino italiano, di un vero civile combattente.
Speravo di non farlo perché era il terzo figlio. Il terzo figlio si dice che non lo faceva. A casa la cartolina, c'era un rivedibile tre volte e non andavi più. Magari perché eri scassità toracica, oppure avevi problemi mentali, o dichiaravi di essere omosessuale. Te lo avrebbero scritto sui documenti. Comunque però mi è arrivata che dopo devi fare l'esame. Io ho presentato l'uovo fritto.
Cioè?
Devi scrivere la ricetta, no? L'uovo fritto. Se no ti mettono a fare il lavoro del cazzo, quello che ho fatto io dopo. Io avevo la cosa da cuciniere perché avevo superato l'esame. Però quando sono arrivato là fa, di cuciniere qua ne abbiamo già tanti, e te, vai a finire in lavastoviglie. Ti fai tutto il tuo percorso regolare, non viene mai punito, fai tutte le cose, dopo tot tempo ti danno i gradi. Da lì invece di prendere 60.000 lire prendevi magari 70.000 lire. Quando ho detto, ma come si fa per non prendere? Di farti punire. Ah, mi sono fatto punire, esatto. Io volevo andare. Perché? Perché lavoravo di notte, vado là, mi faccio un anno di ferie. Quando ho visto la situazione, siete baccati nel cervello. Cioè io devo marciare sotto il sole, devo andare in guerra, ma che cosa? Cioè, ho detto, cazzo, mi ha mandato a fanculo, io già da subito.
Quale disonore portano persone di questo calibro, che non apprezzano il valore della patria? Pendiamo dalle labbra del maresciallo dell'esercito che ormai in pensione consiglia dall'alto i giovani che intraprendono questa strada di gloria e fama.
Uno che non è abituato, secondo me è una mazzata.
Ma quindi tu non hai fatto la leva?
No, io non ho fatto la leva. Io sono proprio partito come volontario. Allora, nei primi tre mesi ho pensato più volte di andarmene. Perché, allora, 19 anni, dove ti ritrovi con i capelli tagliati, non dico a zero ma quasi, in un ambiente completamente diverso, dove ci sono delle regole da seguire. Non puoi fare più di tanto perché rischi di mettere in casino anche gli altri. Tante di quelle cose che nella vita reale normale non ce le hai. Cioè, non è che tu la mattina ti alzi alle 6:30 perché hai l'obbligo di alzarti alle 6:30. Perciò diciamo che io sì, effettivamente, i primi tre mesi, soprattutto quando sentivo i miei per telefono, la lacrimuccia, non vedendo gli amici, le cose, ne manevi un po'. Io non è che volevo dichiarare, no? Anche perché fare l'accademia, comunque, ho iniziato da allievo, da soldato. Ho fatto la carriera che era caporale maggiore e sergente, come a suoi tempi lo facevi nella leva. Se non mi piace, diciamo, se non mi ci trovo bene, mi faccio 12 mesi, mi faccio la leva normale e vado via.
Come può un vero uomo maschio, col petto cinto di peli e odore assai pungente, perdere tempo ascoltando questi futili testimonianze? Dovrebbe essere sul fronte, a difendere la patria, a strisciare nel fango nelle trincee nemiche, eseguendo gli ordini senza remore e senza scrupoli di uno Stato che poche volte ha fatto gli interessi dei cittadini, mandandoli a morire per antichi ideali di cui ormai si è persa traccia. Combattete, uomini! Combattete per il ritorno della leva! Combattete per un mondo dove l'uomo che imbraccia il fucile cerca una moglie che cucina in casa e lava il fucile.
Il servizio di leva non sarà dunque più obbligatorio. Questa mattina il Senato ha approvato...
L'anno di leva obbligatoria non per forza nell'ambito militare ma anche nel servizio civile.
Combatterebbe la disgregazione che sta colpendo la nostra società, una società atomizzata dove i giovani non si sentono più parte di nulla.
Il servizio militare obbligatorio che io reintrodurrei.
Visto che ho intenzione di andare avanti, sì, positiva. Ci sono aspetti che non si possono dire né adesso né mai perché bisogna solo tenerli per sé.
Quale gaudio e quale giubilo udire testimonianze così affini al nostro intento di riportare in auge una pratica esemplare per tutti.
Ma perché anche tu hai fatto la leva?
No, io sono del 96, che cazzo me ne frega.
Ma come? Ma allora lascia parlare chi ne sa.
È stata abolita la leva appunto per avere una qualità migliore per i professionisti. Col passare degli anni cominciavamo a uscire, andavamo a livello internazionale, il Libano, poi abbiamo cominciato con l'Afghan, queste cose varie. Allora si è visto che la leva era poco professionale, ma non per cattiveria. In 12 mesi cosa vuoi insegnare a un ragazzo? Poi mandi un ragazzo obbligatorio a fare un qualche cosa che lui magari non vuole fare.
C'è gente che è andata fuori di testa. Io ho visto gente arrampicare sull'albero di notte perché volevo andare a casa.
Sicuramente c'è stato un salto di qualità, sicuramente.
E una giornata tipo?
La giornata tipo era sveglia alle 6:30, colazione, alza bandiera e poi iniziamo le attività scolastiche, il pomeriggio addestramento. A me quello che mi piace tanto è perché andavamo a sparare, perché è il tuo mestiere.
E cosa si fa? Dovete strisciare per terra, andare di là, sul fucile in spalla, perché se ne di là vi sparano, vi beccano se passate in piedi. E noi dovevamo strisciare per terra, no? Soltanto che a Nola, non so perché, io tutte le sere pioveva e c'era la puccia, no? Figa, ma io mi sporco, figa, mi... E fa, io ero appena arrivato, devo stare dentro una settimana o due, ho detto che cazzo è che mi spari? Mi sono tirato su e dopo mi sono buttato ancora a terra, ho superato la puccia d'acqua e mi sono buttato ancora a terra.
E là la differenza, tra portare le stellette, se io sopparto e so che devo fare quel tipo di vita e so che il mio addestramento prevede che mi devo buttare nel fango, io poi vado lei che non lo faccio, la prima domanda è: ma perché sei qua? Cioè, già, non dico che sei preparato, ma mentalmente sai che quelle cose comunque le devi fare.
Mm-hmm. A me mi dava fastidio tanto le ruberie. Rubavano la roba, rubavano la merce, ci rubavano i soldi. 60.000 lire al mese. Io non li ho mai presi tutti, perché loro trovano sempre una scusa per: ma abbiamo trovato i bagni rotti. Sì, io li ho già trovati rotti quando sono venuto. Ci tiravano via quelli 10.000 lire, 15.000 lire a testa. Tu pensa su 3.000 persone a testa quanti soldi che rubavano. Per 3 mesi mi hanno rubato i soldi. Quando sono andato al corpo, che lavoravo in cucina, quando arrivava la merce, e cazzo, ho detto: figlio, ma che vino è questo qua? Mai visto, bottiglie buone, erano le loro. E io, per dire, quando ho visto così, anche io ho cominciato a rubare, facevo una specie di spaccio sotto banca, okay. Però senza farmi pagare, perché loro erano una roba più buona.
Quindi facevi tipo Robin Hood.
Mi è capitato che ero caporal maggiore e io insieme ad altri 4 allievi dovevamo fare il perimetro interno della caserma. Là c'erano tutti i vari punti di guardia che dovevano controllare la situazione. Partiamo per fare il nostro giro. In queste occasioni la guardia, prima di poter utilizzare l'arma, ha l'obbligo di dire per 3 volte alto là chi va là, colpo in canna, primo colpo in aria. Perciò partiamo, andiamo a fare il giro. Arriviamo a certa altezza e non sentiamo l'alto là chi va là. Arriviamo, saranno 2 metri, 3 metri, lo vediamo, facciamo un po' di un rumore, questo allievo si gira di scatto, prende il fucile dalla spalla, lo porta all'altezza addome, carica e ce lo punta addosso. I 2 ragazzi che avevo davanti, io sono passati dietro di me, io mi sono visto un fucile puntato all'addome, che lo guardate e gli faccio: che cazzo fai? Là mi è passata la mia carriera che ancora non avevo fatto. È stato bello fino a qua. Sono passati 40 e passati e me lo ricordo ancora.
E invece, durante la leva, si parla tanto del nonnismo.
Se parliamo di nonnismo pesante, da cattivi e da eliminare e da combattere.
Facevano i tricolori con le trecce. E io c'ho la stecca del nonno.
La stecca? No, niente, la stecca era solamente un qualche cosa dove tu segnavi i giorni e i mesi che passavano. Era tipo un calendario militare, vi assicuro, che quando passavi un mese, arrivi al secondo, al terzo, al quarto, e ti rendevi conto che finalmente stavi raggiungendo la meta, per un ragazzo di leva se ne tornava a casa.
Era una cosa importante questa stecca del nonno, no? Chi l'aveva, il più testa di cazzo della caserma. E lui che decideva: adesso facciamo lo scherzo a quello. Trovava 7-8 che ci stavano, andavano a fargli lo scherzo.
Allora, per la mia esperienza, io conosco il sacco, che è quello che facevi con le lenzuola. Poi ci mi raccontava che c'era il jukebox, che era quello che veniva chiuso nell'armadietto e doveva cantare.
Ho messo nell'armadietto a cantare, di fare il jukebox. E io sono dentro, lui non ha trovato soddisfazione, ha recidivato.
Per la mia esperienza non mi è mai capitato di vedere una persona che veniva perseguitata a livello di scherzi. Ci sono passati tutti. Noi quando ci accorgevamo che succedeva qualche cosa comunque intervenivamo, non è che ci giravamo dall'altra parte. Il divertimento c'era, ma siamo sempre riusciti a stare nei limiti. Cioè, nel senso, scherzo, il divertimento sì, ma senza mai esagerare.
Io dormivo, ho sentito pungermi, perché che cazzo è? Questo cretino aveva fatto un tampone con gli aghi e mi ha tamponato. E a me ha fatto quasi tutta la caserma, sembra lo stesso disegno. Un tampone, io ho fatto il tampone con la china e non è più andato via.
Avete preso il comune con tutta la camera?
Sì, ho provato anche a grattarlo via con la pietra, a grattarlo via, perché ho detto, figlio, vado a casa e mio papà mi ammazza. Ho detto, figlio.
Se tornasse obbligatorio?
Saresti favorevole?
Esatto.
Non a tutti, però, perché a voi due che cosa vi serve? Andar lì a sentire questi qua, ma fai così, ma che mi andate a cagare? Io il mio lavoro, le mie cose, sto qua a perdere un anno per futura guerra.
Rimettere la leva adesso, non so fino a che punto possa servire. È un peccato che l'hanno tolta, perché secondo me era utile. E come dicevamo sempre noi, tu fai un anno di leva, ti stacchi dalla gonnella della mamma. I 12 mesi potevano servire o non potevano servire, quelli sono punti di vista. Però al ragazzo, alla persona stessa, gli dà la possibilità di conoscere qualcun altro, di avere il rispetto degli altri, rispetto delle cose. Adesso secondo me non c'è più rispetto per la persona e soprattutto per le cose, cose che invece secondo me prima avevi più rispetto. Nel senso che in mano io avevo l'arma, la dovevo rispettare perché se no ne pagavo le conseguenze, perciò l'avevo detto di 12 mesi. Comunque andavi a casa con un'altra mentalità.
Uno dei problemi principali della leva è la questione che non si prende mai in considerazione la sensibilità delle varie persone. Se tu fai fare a tutti lo stesso tipo di esperienza, è ovvio che avrai delle persone che usciranno con un bagaglio culturale arricchito e delle persone che usciranno distrutte.
Sta tutto nella sensibilità delle persone. L'ho ripetuta perché così la tengo io e diventa la mia frase.
Bene, vi ringraziamo per essere stati con noi, aver ascoltato il podcast fino qua. Vi ringraziamo per essere stati
con noi. Tu sai che ogni errore che fai nel parlare devo toglierlo?
Sì, lo so. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per aver ascoltato il podcast fino a questo punto. Siete stati molto gentili. Speriamo di avervi trasmesso qualcosa, di avervi comunicato qualcosa. Vabbè, ciao, grazie.
Non ho altro da dire su questa faccenda.
Grazie di averci seguito, ci salutiamo con un grand corps malade, on a pris le temps e ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre alle 22. Buonasera a tutte e tutti voi, un saluto di Anaïs Paul-Gorce.